E allora mi venne un pensiero terribile. C'era il principio della selezione in base all'importanza. Ma vi era un altro principio precedente, l'introduzione di un arbitrario. Introduci un arbitrario e, se è solo un arbitrario, l'intero calcolo va in fumo. Che cosa avevo fatto per introdurre un arbitrario? C'era forse nel calcolo un altro di quei «beh, lo sanno tutti che...» È difficile costringere la ragione a liberarsi di cose accettate, mai messe in discussione fin dalla prima infanzia. È difficile sospettarne l'esistenza. Un altro mare di fatti. E questi erano nel bank della memoria del computer che stava tentando di trovarli. Vi era un arbitrario. Io non sapevo chi lo avesse introdotto, ma probabilmente era stato il terzo sciamano che esercitò la professione subito dopo che la terza generazione di uomini parlanti aveva iniziato a parlare. Mente e corpo. Eccolo il piccolo simpatico tranello. Osserva bene. Mente e corpo. Questa è una di quelle cose come i fantasmi. Qualcuno ha detto che ne è stato visto uno. Non si ricorda chi fosse né dove, ma di sicuro... Chi ha detto che erano separati? Dove sono le prove? Tutti coloro che hanno misurato una mente senza che fosse presente il corpo sono pregati di alzare tutte e due le mani. Oh, sì, certo, nei libri. Io ti sto parlando, ma non sono lì nella stanza con te in questo momento. Perciò la mente, naturalmente, è separata dal corpo. Solo che non lo è. Il corpo di un uomo può lasciare orme. Queste sono i prodotti del corpo. I prodotti della mente possono essere osservati anche quando il corpo non è lì. Ma questi sono i suoi prodotti. E il prodotto di un oggetto non è l'oggetto. Consideriamoli dunque un'unità. Allora il corpo ricorda. Può coordinare le proprie attività in un meccanismo chiamato cervello. Ma il fatto è che il cervello fa parte anche del sistema nervoso. Ed il sistema nervoso si estende per tutto il corpo. Se non ci credi, datti un pizzicotto. Poi aspetta 10 minuti e ritorna al momento in cui ti sei dato il pizzicotto. Vai indietro nel tempo. Pensa di essere ritornato completamente lì. Sentirai il pizzicotto. Questa è la memoria. D'accordo. Se il corpo ricorda e se la mente e il corpo non sono necessariamente due cose separate, allora quali saranno i ricordi più forti? Beh, naturalmente i ricordi che contengono dolore. E allora quali ricordi saranno i più forti? Quelli che conterranno il maggior dolore fisico. Ma questi non si possono rievocare. Può darsi che questo sia un postulato sbagliato. Può darsi che le persone siano composte di 50 parti, non semplicemente di una. Ma vediamo di metterlo alla prova per vedere se calza. Così pizzicai alcuni pazienti e li feci tornare col pensiero al momento del pizzicotto. E il pizzicotto faceva di nuovo male. Ed un giovane, che si preoccupava più della scienza che non delle proprie condizioni fisiche, si offrì volontario per un KO bello forte. Lo riportai a quell'episodio e lui lo rievocò. Allora mi venne l'idea che forse le persone potessero ricordare le operazioni. Così inventammo una tecnica e, in men che non si dica, ebbi a disposizione, in piena vista, la rievocazione, corredata di dolore, di un'operazione dentaria al protossido d'azoto. Numerosi esperimenti ed osservazioni rivelarono che non vi erano momenti di incoscienza e che questa era un'altra di quelle idee sbagliate che avevano arrestato il progresso dell'uomo. Incoscienza. Un bel giorno questa parola sarà scomparsa, oppure avrà un significato completamente nuovo, perché, ora come ora, non significa proprio niente. La mente inconscia è la mente che è sempre conscia. Non c'è dunque nessuna mente inconscia, così come non esiste alcuna incoscienza. È questo che ha fatto sembrare la psicologia moderna come Tarawa dopo lo sbarco dei Marines. Infatti, tutto questo è facile da dimostrare quanto l'affermazione che, se tieni una mela ad 1 metro da terra e la lasci andare, in condizioni normali essa cade. Era necessario, allora, tracciare nuovamente tutti i diagrammi dei circuiti e sviluppare una terminologia che non fosse tanto erronea quanto incoscienza o mente inconscia. Per una questione di praticità, dato che mi era già successo di trovarmi in difficoltà per il fatto di aver usato termini che avevano significati già comunemente accettati, sostantivai qualche aggettivo, mescolai un po' di sillabe e cercai di allontanarmi il più possibile dal focolaio di infezione, l'autorità. Se nella comunicazione si usano vecchi termini, ci si mette nella condizione di dover spiegare il vecchio significato prima di poter spiegare quello nuovo. Il filo dei pensieri si può completamente ingarbugliare mentre si tenta di spiegare che la parola che prima significava spazio vuoto, adesso significa spazio vuoto. Generalmente, quando comunichiamo, non ci viene permesso di spingerci oltre al fatto di spiegare che con questo non si intendeva dire spazio vuoto.